Cari amici, il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a questo splendido racconto dell'uomo ricco che incontra Gesù e gli fa quella domanda che in fondo inquieta il cuore di ogni uomo, di ogni generazione, per tutta la storia dell'umanità. Il racconto noi lo abbiamo conosciuto più comunemente con il titolo del giovane ricco. Questo forse molto probabilmente perché l'uso che si fa spesso di questo racconto è quello più in campo vocazionale. Gesù che chiama il cosiddetto giovane ricco, il quale non riesce a staccarsi dai suoi beni materiali e quindi declina la chiamata di Gesù, e allora ecco che emerge l'insegnamento di cosa accade al cuore dell'uomo quando non riesce a staccarsi dai suoi beni e non riesce a mettersi in sintonia con la chiamata di Gesù. Certamente questo racconto ha una tonalità fortemente vocazionale, ma una lettura più profonda ci fa capire che la parola vocazionale non si riferisce soltanto a quelle che noi consideriamo più comunemente le vocazioni, per dire, sacerdotali oppure di speciale consacrazione, ma la vocazione alla vita cristiana, la vocazione ad essere amati da Dio. Quella domanda: come si fa ad accedere alla vita eterna? È una domanda di carattere esistenziale e quindi è il punto dove si incontrano l'esistenziale e il vocazionale, dove diventano la stessa cosa, e quindi è un racconto che tocca tutti noi nel profondo del nostro essere, e non solo coloro che sono stati chiamati con una vocazione di tipo speciale. E per questo vale la pena, secondo me, ripercorrere questo brano anche scorrendolo versetto per versetto. Marco ci dice che un tale gli corse incontro, e questo tale è senza nome. Pur essendo un uomo ricco, nel Vangelo si presenta a Gesù senza un nome, quindi molto probabilmente nel suo villaggio, nella sua città, aveva un nome perché aveva uno status sociale. Però questo status sociale davanti a Gesù, davanti a Dio, non è sufficiente a garantirgli un nome, perché davanti a Dio il nome dato dagli uomini non è nulla. L'identità è quella che è data da Dio, è quella che risiede nel profondo del mistero di Dio, ed è quella che Dio dà agli uomini, non è quella che ci si dà perché si è in grado di acquisire uno status sociale con sacrifici, facendosi delle ricchezze o facendo la scalata alla società, quindi riuscendo anche a superare anche gli altri nella scalata sociale. È Dio che rivela all'uomo la sua vera identità, e fin tanto che l'uomo non scopre chi egli sia veramente secondo il cuore di Dio, l'uomo rimarrà sempre senza nome e rimarrà sempre alla ricerca della sua vera identità. E questo tale senza nome gli corre incontro, e questo corrergli incontro è segno di una inquietudine interiore, un'inquietudine che agita la vita di quest'uomo e che lo rende inquieto, sempre alla ricerca di una risposta, quasi un nomade, ricco ma allo stesso tempo nomade dal punto di vista almeno esistenziale. Quest'uomo è ricco, sarà sicuramente rispettato e forse anche temuto nella città dove vive, però è inquieto. Egli quindi si muove, è costretto dalla sua stessa inquietudine a uscire da sé e a correre incontro a Gesù, a colui dal quale spera di ottenere una risposta. E cosa fa quest'uomo, questo tale senza nome gli corre incontro e gli si prostra innanzi e lo chiama maestro buono. Se fosse stato così sicuro di sé e sicuro delle sue ricchezze, probabilmente non si sarebbe prostrato a Gesù, ma gli si sarebbe presentato innanzi, standogli ritto in piedi, davanti. Probabilmente l'uomo ricco doveva essere un discepolo di Gesù. Sappiamo che molti si convertivano a Gesù durante le sue predicazioni. I livelli di conversione erano diversi. Certamente costui non faceva parte del cerchio più stretto dei discepoli, tantomeno degli apostoli, ma piuttosto di coloro che avevano probabilmente visto o ascoltato una predicazione o visto una guarigione, si erano entusiasmati al punto da considerarsi in qualche modo un simpatizzante discepolo. E quindi nel chiamarlo maestro buono non è un ipocrita come lo erano i farisei che stavano sempre dietro a Gesù chiamandolo maestro ma per tendergli delle insidie. E gli fa quella domanda: cosa devo fare per avere la vita eterna? E questa è la domanda di tutte le domande. È l'inquietudine più profonda e fondamentale che ogni essere umano porta nel cuore per tutta la vita. È la domanda che muove l'esistenza, che spinge l'uomo nel cammino della sua vita, che lo accompagna in tutte le scelte. L'uomo ricco si presenta a Gesù con questa domanda e non con un'altra. In fondo si presenta a Gesù, potremmo dire quasi a nome di tutta l'umanità, perché è l'umanità che porta questa domanda nel profondo del suo cuore e lo fa per tutte le generazioni. E non c'è una generazione che, avendo acquisito più conoscenza di quella precedente, abbia spento questa domanda più della generazione che l'ha preceduta. L'uomo ricco si presenta a Gesù con questa domanda e spera che Gesù possa acquietare la sete che ha della risposta a questa domanda. E Gesù inizialmente gli ricorda: ma tu cerchi la vita eterna? Perché non osservi i comandamenti? E questa risposta inizialmente lo spiazza, gli provoca un turbamento iniziale, perché lui i comandamenti li osserva già. Lui è un perfetto osservante, un perfetto praticante. La sua domanda è un'altra, è più profonda, e lui avverte come se Gesù non avesse capito la sua domanda. Nessuna di tutte le leggi che egli osserva, nessuna di tutte le liturgie a cui lui partecipa riesce ad acquietare questa domanda che irrompe costantemente dal suo profondo: cosa devo fare per avere la vita eterna? Ma c'è di più. Quest'uomo si è accostato a Gesù non semplicemente perché vuole la chiave di accesso alla vita eterna. Quest'uomo si accosta a Gesù perché vuole sapere come si fa ad accedere alla vita eterna, perché è preoccupato che gli venga messo davanti l'alternativa: o la vita eterna o le tue ricchezze. Ed essendo un simpatizzante discepolo di Gesù, spera che Gesù gli dia la risposta alla sua domanda: si può entrare nella vita eterna senza dover rinunciare a tutti i sacrifici che ho fatto per conseguire tutte le mie ricchezze materiali? In realtà, Gesù non gli dirà che per entrare nella vita eterna costui deve rinunciare alle sue ricchezze, perché uno che è ricco non entrerà mai nella vita eterna. Gesù non gli darà questa risposta. Gesù gli darà la risposta ad una domanda specifica che lui ha posto. E la domanda che lui ha posto è questa: nulla di quello che io faccio già mi soddisfa. Osservo tutte le prescrizioni, sono già un perfetto praticante, eppure continuo ad essere inquieto. Maestro, c'è qualcosa ancora che posso fare che può acquietare il mio cuore? E allora è a questa domanda che Gesù pone la risposta. Quindi si può entrare nella vita eterna essendo ricchi? Ma la sua domanda non era questa. La sua domanda era un'altra. Sono ricco, sono sazio, sono un perfetto praticante, ma non mi basta più niente. Cosa mi sta mancando? Perché sono così inquieto? E allora Gesù lo guarda, lo fissa e con il suo sguardo penetra profondamente nella sua interiorità, nel suo abisso, e con il suo sguardo svela, lo denuda nella sua oscurità, nell'oscurità nella quale quest'uomo vive, e gli rivela la sua vera identità, la sua oscurità. Caro figliolo, tu vieni a me con una domanda: sei ricco, sei praticante, sei giusto, non fai del male a nessuno, osservi tutte le leggi, tutti i comandamenti, ma rimani inquieto perché non ti basta nulla. E vieni a me per sapere cosa ti manca. Allora io ti do la risposta. Alla domanda che tu mi poni c'è soltanto una risposta. Staccati da te stesso, espropriati di te stesso, svuotati di te stesso. Lascia tutto, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi vieni e seguimi, perché il tuo vero tesoro, quello che tu stai cercando, non è nelle tue ricchezze, non lo troverai mai nelle tue ricchezze. Quello che tu stai cercando lo troverai soltanto se troverai la forza di rinunciare a tutte le tue ricchezze, e lo troverai solo se farai di me il tuo tesoro. Ora, cari amici, è chiaro che la risposta che Gesù dà a questo uomo ricco è una risposta molto particolare, non vale allo stesso modo per tutti noi che stiamo ascoltando, però c'è una profonda verità che vale per tutti noi e che noi non possiamo nascondere, o meglio, non possiamo nasconderci dietro un dito. Cristo è la risposta alla nostra più profonda inquietudine. Ora Dio non ci sta chiedendo di abbandonare tutte le cose che noi possediamo, ma ci sta dicendo una cosa: se noi crediamo che nel possesso delle ricchezze materiali potremmo trovare la sorgente della nostra pace interiore, noi troveremo soltanto più inquietudine e sempre maggiore inquietudine, fino a trovare la tristezza. Ma se gestiamo il possesso delle ricchezze e delle cose che noi possediamo senza impedire a Dio di essere il Signore della nostra vita, allora noi potremo fare delle ricchezze ciò che le ricchezze devono essere, uno strumento, e faremo in modo che Dio possa regnare dentro di noi, perché Dio è la sorgente della nostra vera pace. E la vera pace, la vera beatitudine si ha nella gioia della comunione con gli altri, si ha nella fraternità, perché si può essere ricchi di tutte le ricchezze di questo mondo e soli e tristi. Ma in Dio e nella comunione con il prossimo si può essere anche poveri e ricchi della felicità vera. Per questo Gesù ricorda a tutti noi che la lezione che ha dato all'uomo ricco è una lezione universale, anche se non ci sta chiedendo oggi di lasciare tutto quello che noi abbiamo, ma di prendere le giuste distanze dalle ricchezze materiali, per non impedire a Dio di essere la sorgente vera della nostra gioia, la sorgente della pace del nostro cuore e della pace del mondo.